Ora, oggi è 19 marzo, e quindi è una lezione che ha lo scopo di farvi comprendere per somme linee l'evoluzione del computer. Ovviamente non proprio dai primordi, però toccando qualche punto sul tema del calcolo per arrivare ai dispositivi di oggi e quindi toccare qualche elemento che riguarda questa macchina questo nostro strumento con cui lavoriamo. Come tutte le cose che io cerco di fare, ovviamente si spera di crearvi un minimo di interesse ramificato, cioè tocchiamo diversi temi. In realtà tutto questo ragionamento dal punto di vista, come dire, tra virgolette tecnico, va a parare ad arrivare al discorso del bit, del pixel e del raster. In realtà questa lezione sull'evoluzione del computer serve per arrivare allo schermo, in poche parole. E il tema dello schermo sarà un tema, ragazzi, vi siedete a ferro di cavallo, non altrove, prendete le sedie, okay. Allora, quindi arriviamo a questo punto, affrontiamo questa evoluzione in varie tappe, facciamo diverse cose che ci serve dire in questa occasione. Dal punto di vista della struttura del corso, voi vi state lentamente trasformando in studenti di questo corso, non è un processo immediato, ci vuole un poco di tempo. Il momento, in cui si scavalla un po' è quando si ha il proprio sito, cioè è riuscire a rispondere a questa richiesta, crearsi questo proprio ambiente, è un po' un momento, abbastanza significativo. Venite qua. Non voglio persone fuori, abbiamo creato apposta questa cosa. Dicevamo questa cosa del sito che mi sembra vi ho dato come scadenza. Che vi ho dato come scadenza? 30 marzo, no? Quindi abbiamo un poco di tempo. Se vogliamo, durante il break, spiegate agli altri quello che voglio. Se vogliamo, durante il break. Io vi rispondo a qualche domanda tecnica che sappiamo, facciamo un piccolo seminarietto per scambiarci qualche indicazione, d'accordo? Ok. Allora, poi volevo dire una cosa molto importante dal punto di vista della strutturazione del corso, che vi abbiamo anticipato, noi abbiamo un tema d'anno, no? Il tema d'anno è il severe cavo. Non possiamo fare la lezione all'inizio proprio sul severe cavo, perché sennò il livello di bombardamento di informazioni è eccessivo, ma la facciamo lunedì. Quindi lunedì c'è una lezione particolarmente densa, particolarmente importante, che vi apre quest'altra finestra, la finestra su quello che è il tema d'anno, il tema in cui in qualche maniera focalizzeremo poi le fasi successive, le ricerche eccetera. Quindi nei limiti del possibile non mancate lunedì, sarà registrata. Mi fa piacere sapere da qualcuno di voi che in realtà queste cose registrate hanno una loro utilizzo, e quindi continuiamo a fare questo lavoro. Allora, noi siamo in questo mondo che si chiama la lezione settima al computer. Sia correttamente linkata, è questa. È una lezione divisa in molti capitoli, in molti sottoparagrafi, perché noi vogliamo fare una specie di evoluzione di questo ragionamento. Abbiamo con noi uno strumento, è uno strumento fortemente caratterizzante la nostra epoca, per noi lo strumento è una materializzazione dello spirito e non è un utensile, quindi vedere qualcosa un po' più a fondo e anche capire alcuni discorsi che hanno a che vedere con l'evoluzione della cultura relazionata al computer, credo che sia interessante in questo corso. D'altra parte, come avete capito, il corso è fatto di tanti ingredienti, no? Anche molto diversi tra loro. Questa è una specie di home della lezione in cui, io conservo alcune osservazioni, alcune immagini, alcuni elementi, così abbastanza in maniera random, però che erano in qualche maniera interessata negli anni, avete capito come funziona, una specie di menabozzi baldone raccolti. Quindi anche vedendolo si trovano delle cose veramente divertenti, veramente curiose, e altre molto, molto interessanti. Immaginate che io questo corso sostanzialmente nella sua base, diciamo concettuale, è un corso che io faccio dal 1985. Chiaramente variano gli ingredienti, ma la base concettuale è sostanzialmente rimasta analoga, perché lo scopo è un corso per architetti, per progettisti, che vuole far capire la complessità del mondo dell'informatica e vedere l'informatica come grande crisi, grande risorsa e grande elemento di confronto intellettuale. In questo corso è insegnato alla Facoltà di Architettura di Roma dal 1999. E in quella fase gli studenti non avevano neanche, quasi, cioè erano più quelli che non avevano l'email che quelli che avevano l'email, per darci un'idea. Quindi già il primo assignment che voi avete, scrivere la prenotazione eccetera, voi l'avete scontato che avete l'email. Le generazioni precedenti non avevano l'email, quindi quello non soltanto rappresentava il fatto di iscriversi, rappresentava il fatto di aprire un account email. Beh, questa immagine qua è un'immagine in cui noi siamo tradizionalmente legati nel corso, che abbiamo provato negli anni, e questa è un'altra, perché il discorso che noi facevamo riguardo il computer e riguardo in fondo anche molti altri strumenti era che per fare il viaggio, questa era la metafora, serve un carro, ma non serve necessariamente il carro più gagliardo del mondo, più raffinato del mondo, eccetera, basta che abbia delle caratteristiche base per potersi chiamare carro, e questa, diciamo, era la metafora. Quindi insistevamo su una cosa che è abbastanza scontata oggi, ma diciamo un certo numero di anni fa non lo era, ed era proprio la necessità di avere lo strumento. Se voi dovete suonare la chitarra, non potete prenderla in prestito. La chitarra, vi comprate la più scacciata del mondo, ma la dovete avere, è giusto? Chi suona la chitarra? Nessuno, ammazza, me la vorrà proprio. Uno c'è, ok, un altro c'è, ma che sta la fai? Un altro c'è, ma che sta la fai? Se prenderai la chitarra da bambino o qualunque, ma la devi avere tu, giusto? Ho dei dubbi su questo problema. Quindi il problema non è il livello della chitarra, il problema è che tu devi intessere un rapporto con lo strumento. Stessa identica cosa con il computer, non puoi non avere il computer, punto, fine della discussione. Dopodiché vedi te come, quando, eccetera, puoi avere livello altissimo, livello bassissimo, non importa. Quindi, come dire, a un certo punto negli anni, io questo discorso l'ho sempre fatto, a un certo punto ho provato questa cosa qua, che è veramente il primissimo, primissimo Apple, che sembrava veramente, che ne so, una cassa da cowboy, non so come dire, sembra uscire da un film di Sergio Leone, non so, no? Questo immaginario qua. E poi a un certo punto non so bene dove e come, facendo io sempre questo discorso del carro, mi ero ritrovato queste cose, a cui era legato il nostro immaginario di due generazioni prima di voi, queste cose che si ritagliavano e si facevano, si attaccavano sui cartoncini e si facevano le cose. Vabbè, poi ce ne sono molte altre divertenti in questa cosa, alcune altro che divertenti, importanti. Uno dei primi artisti che ha lavorato criticamente sui media e in qualche maniera si è interrogato sui media in maniera, come dire, veramente interessante, guarda caso è un italiano, si chiama Schifano, no? Nell'opera di Schifano gli elementi dei nuovi media, televisione e in questo caso computer, ma parliamo di opere, che parliamo di quell'immagine che mi ha mandato lo studente del 2011, Dario, che tra l'altro adesso è una persona che facciamo molte cose insieme, ma l'immagine è un'immagine degli anni 60, inizi anni 70, no? Adesso non so esattamente di quando è. Guardate questa immagine e guardate proprio questa intuizione, che è un'intuizione bellissima su cui si può tornare molto, sul dito, no? Io ho scritto a proposito di Caravaggio questo discorso che in Caravaggio non è più l'intero corpo che trasmette l'evento, ma è, come dite, soltanto il dito, no? è come dire, in questa idea che dal corpo, dall'idea del corpo, che è un'idea precedente, il potere, l'attimo, l'illuminazione, la potenza, la modernità, passa nel dito, che è un'idea tipicamente di Caravaggio, è come dire, lo stesso dito di oggi, che è il dito che schiaccia il bottone della fine del mondo, no? È la stessa cosa. È il dito che diventa, come dire, attivatore di un grande... questa immagine è un'immagine straordinaria, no? Che può essere veramente... può evocare così tanti livelli della questione, perché gli artisti sono strambi, no? Questa questione, non vedono le cose in maniera lineare. Negli anni 60, come ti viene in mente questa idea, no? Questa ritrasposizione, che ovviamente ha a che vedere con Michelangelo, eccetera, ma questa idea del potere di oggi legato al digit, no? Il digit vuol dire tante cose insieme. Quindi qui ce ne sono tante, e potremmo fare una lezione soltanto a partire da questa, con molte cose anche molto divertenti. Questo è molto divertente, questa è la pubblicità dell'architetto nei primissimi anni 80, no? Nei primissimi anni 80, addirittura col Commodore, no? Guardate che è fantastica, no? È veramente fantastica. E ce ne sono tante di queste piccole chicche, potete seguirlo meno. Andiamo alla lezione vera e propria. E cominciamo da qua. Allora, noi siamo in ambito universitario di serio, un corso del quinto anno, in cui tutto è fatto affinché ci sia circolazione di informazione, e quindi l'informazione circoli, e circola a tutti i livelli, innanzitutto tra voi, avete i blog, avete i siti, eccetera, e poi tra voi ovviamente il mondo esterno. Per fare questa operazione, la correttezza della fonte è assolutamente fondamentale ed è uno dei pilastri attraverso cui si costruisce da sempre il mio corso. Che cosa vuol dire questo? Questo è un fatto, diciamo, di etica di ricerca, o diversamente, semplicemente tout court di professionalità. Soltanto la parola professionalità è quella che in realtà è quella che ci serve. Noi vogliamo che voi acquisiate una modalità di citazione che sia una modalità di citazione corretta, indipendentemente se lavorate sul web, sul vostro blog, sul vostro sito, o se lavorate su carta. O se lavorate su carta a livello di una relazione per 10 amici, oppure lavorate perché fate una paper a un convegno. Giusto? Non cambia niente. È sempre un discorso di professionalità. Perché la parola chiave è professionalità? Perché, semplice, sulla professionalità si costruisce, sulla non professionalità si distrugge. D'accordo? Vi spiego. Io vedo una cosa, del sito di uno di voi, poniamo di Carla Molinari, d'accordo? Questo elemento informativo, questa osservazione, questo dato, a me serve, in qualche maniera è un elemento che a me serve. Faccio un'operazione molto semplice, dico, in questo link di Carla Molinari, in questa paper di Carla Molinari, ho trovato questa cosa, dopodiché la prendo e la cito, no? Come cosa proveniente da Carla Molinari, d'accordo? Attraverso questo semplice passaggio, che cosa avviene? Avviene che ovviamente il rapporto tra me e Carla Molinari è un rapporto coerente e corretto, d'accordo? Domani lei può, innanzitutto le fa piacere essere, diciamo, menzionata per un lavoro che comunque lei ha fatto, e secondariamente io e lei, sulla base di questo fatto, possiamo costruire una cosa, possiamo domani decidere, cerchiamolo insieme, facciamo un progetto insieme, facciamo un gruppo insieme. Immaginate tutto il contrario adesso, no? Immaginate che io prendo questa cosa di Carla Molinari, la scopiazzo, me la inserisco. Dopodiché, perché in questo caso ho distrutto una relazione? Perché ovviamente lei si arrabbia, giustamente, quando lo scopre. Magari non potrà provarlo a nessuno, ma lei lo sa benissimo da chi l'ha presa quella cosa. Io e lei non possiamo costruire niente, abbiamo distrutto ogni possibilità di crescita. Quindi la correttezza nella citazione della fonte, sia fonte paritaria, cioè delle persone che stanno come voi in questo corso, o delle fonti superiori, ovviamente degli autori nazionali, internazionali, extraterrestri, come vi pare, si basa sempre su questo principio, sul principio della trasparenza della citazione. Naturalmente, come tutte le cose della vita, c'è una relatività della cosa, non è che uno ogni parola può, no, se no dovresti stare, capito, non fai più niente, però tu sai quando un elemento, se obiettivamente ti arriva da una determinata fonte, tu la citi. Questo ha implicitamente, nel mondo dell'informatica, implicitamente, come dire, una sorta di valore economico. No? Voi tutti sapete il concetto del tag, no? Il tag lo conoscete tutti. In questo caso è un tag di tipo scientifico referenziale, ma il concetto è analogo sostanzialmente, no? È chiaro che io, se ho fatto una scoperta meravigliosa, no? E vengo citato molte volte perché ho fatto una scoperta meravigliosa, implicitamente, anche se questo non è monetarizzabile, in qualche maniera nell'ambiente del web scientifico valgo di più, è naturale, d'accordo? E se no, quindi questo ha anche, diciamo, quest'altro livello. Ma il problema fondamentale, la parola fondamentale, è la professionalità. Questo è quello che dovete tenere in testa. Nient'altro, professionalità. Anche perché nell'attimo in cui io ti leggo, io capisco tu a che livello sei da questa cosa. Cioè io capisco se tu stai scopiazzando di qua e di là e mi hai fatto una polpettina, magari pure dolce, ma in realtà avvelenata, perché uno con l'esperienza lo fa, oppure se tu professionalmente sei abbastanza serio, anche se sei uno studente del quarto o del quinto anno. Ok? Capito? Ragionamento. Allora, per fare questo ci sono dei cosiddetti standard. Voi siete in linea di massima troppo giovani, ma alcuni di voi che già sono a un livello superiore l'hanno già fatto e sanno benissimo di cosa sto parlando. Cioè esistono degli standard per, come dire, citare e scrivere in maniera scientificamente corretta, diciamo bibliograficamente corretta. I due principali si chiamano Harvard Style e Chicago Style. Se vi interessa sapere com'è queste cose, si va su internet e si prende Chicago Style e ti esce un insieme di regole non troppo complicate per, diciamo, uniformare i sistemi bibliografici. L'Harvard Style è un altro. Il Chicago va più per l'architettura, dicevamo, giusto? Il Chicago è più adatto per una scrittura di architettura, l'Harvard forse ha una provenienza, immagino, più di legge, tendo a immaginare, perché Harvard questo faceva all'inizio. Ok, noi facciamo una cosa abbastanza più semplice, che è quella che vi scrivo qua, in maniera che non vi state troppo a confondere. Io in questa lezione adopero una serie di libri, una serie di materiali, e io ho usato, e lo uso molto nei miei libri, e l'ho insegnato a moltissimi autori che hanno lavorato con me, questo sistema. Cioè un sistema che funziona così, che un libro, poniamo questo libro qua di questo autore, io gli metto una sigla, è una formula un po' semplificata rispetto a quella, gli metto una sigla che è con il cognome e la sua data, Augarten 84, dopo lo scrivo, Stan Augarten, il titolo bit by bit, l'editore, il luogo e la data. Questo non è uno di quegli stili, è una maniera bibliografica classica che si può adoperare per semplificare. Qual è la cosa molto importante? È la sigla. Perché la sigla? Perché questi libri appariranno in tutta la loro edizione una volta sola, nella vostra bibliografia o alla fine del vostro coso. Ma se voi Augarten lo citate quattro volte, per fare un esempio, mettete una volta un'immagine, una volta una citazione, una volta dice guarda Augarten, non è che ogni volta ti metti a fare tutta questa pappardella, scrivi soltanto la sigla, capisci? Augarten 84, pagina 25, Augarten 82, pagina 12, e così è seguito, e alla fine c'hai la dizione completa in bibliografia, e così allo stesso tempo hai costruito una bibliografia, perché questi sono i libri, diciamo, fondamentali per quella determinata cosa, e allo stesso tempo un sistema di poter citare brevemente dentro direttamente il testo. Più o meno, diciamo, adesso senza entrare nei dettagli che qui non interessano, questi stili di scrittura di paper scientifiche più o meno si basano su questo principio, giusto? Ok. Quindi questo è un modo di citare il libro, questo è un modo invece di citare una rivista, in questo tipo di convenzione, la rivista, cioè quello che è intestata è italico, sia se è il nome di rivista, sia se è il nome di libro, è il titolo dell'articolo contenuto in rivista, è questo. Con i siti si fa qualcosa di simile, ovviamente, no? C'è il link e questo è facilitato, però una volta è bene scrivere anche che cosa è sto link da cui arriva. Allora, queste sono delle cose, eccetera. Dov'è la lista delle presenze? L'abbiamo fatta? Ok. Adesso la facciamo? Mi fate un po' in foglio? Lo fate girare, per favore? Allora, adesso noi, in questo corso, abbiamo una cosa che si chiama il Tribunale del Plagio, che facciamo ogni anno. Che cos'è il Tribunale del Plagio? È una commissione interna a cui chiunque del corso si può appellare. Sono praticamente tre saggi più me che derivano questioni interne, d'accordo? Quindi noi creiamo il Tribunale del Plagio a cui ci si può appellare per derimere questioni interne o per biecamente denunciare casi di palese, insopportabile scopiazzatura. Ok, anonimamente, e il Tribunale del Plagio decide che tipo di è tutto simbolico, però è tutto abbastanza reale. Quindi questo Tribunale del Plagio adesso noi lo facciamo, saranno questi tre persone che sono quelle da cui ci si appellerà in caso di difficoltà. Possiamo anche fare che quest'anno ci fa piacere, poi lo decidiamo con questo Tribunale del Plagio, diamo anche un premio, non a chi plagia di più, ovviamente, ma a chi invece ci sembra non pedantemente citazionista, ma come dire, no, ci piace come lui ha gestito questa questione. Quindi il Tribunale del Plagio diventa anche una commissione che darà un premio speciale a chi ci pare più elegante nel trattare. Queste cose sono enormi, ragazzi, hanno un'importanza enorme, qualcuno nella vita me la deve spiegare una volta. Su problemi molto inferiori a questi, nei paesi loro la gente si suicida, ma si suicida veramente, no? Cioè, è il ministro che si scopre che ha copiato un pezzo della sua dissertazione, che poi è successo 30 anni fa. Dopo l'hanno scoperto dalla vergogna, ma neanche dalla cosa, dalla vergogna, autovergogna. Noi siamo un paese un pochino diverso, noi siamo il paese di Pulcinella un po', no, ma adesso non perché, ma perché lo siamo dentro l'anima, non so come dire. Però voglio dire, siamo comunque anche in un mondo cioè in cui la parola professionismo ha un senso, ecco, ha un senso. Uno siete in una scuola professionalizzante sia per gli aspetti della ricerca sia per gli aspetti della cosa, siete al quinto anno, quindi trattate le informazioni utilizzandola ma con estrema correttezza. Allora, queste sono le cose, abbiamo finito. Ci sono tre volontari sul Tribunale del Plagio? No, dico, tre persone, dico, io sempre sarei, mi sveglio la notte e voglio fare il Tribunale del Plagio. C'è qualcuno che ha piacere enorme di essere nel Tribunale del Plagio? Se no ce li scegliamo adesso. Lui ha un piede monacale, no? Se immaginate lui nel Tribunale del Plagio, con questo nuovo look, eh? Io quasi quasi non so. No? Vabbè, vediamo. Io faccio delle proposte, va bene? Perché lo stiamo decidendo adesso, non è che lo decidiamo l'altra volta. Il Tribunale del Plagio è una struttura importante di questo corso. Allora, non ci sono volontari? Faccio delle proposte io? Allora, innanzitutto ci serve un principio di internazionalità, io direi, no? Quindi prenderei uno straniero, uno di loro, mi sembra logico, no? Averne almeno uno. E tutti guardano verso di te in maniera molto... Penso che per acclamazione, no? Adesso Clemens no, perché non sa l'italiano troppo bene, invece lui sa bene l'italiano. Prego, segna, non ti preoccupare Clemens, non ti incastriamo. Ok. Ok. Ecco qua. Nel frattempo abbiamo un altro, poi vogliamo una ragazza. Chi possiamo prendere? Dammi. No, dammi. Allora, il primo eletto è Ulrich Sieder, siete d'accordo? Come in America, no? Il magistrato deve essere accettato dalla cosa. Allora, Ulrich Sieder di Innsbruck è uno dei magistrati eletti dalla comunità. Ok, e uno è un magistrato del Tribunale Flavio. Poi vogliamo una ragazza. Ci sono candidati che lo vogliono fare? Vuoi fare? Qua l'avete fermato tutti?
No.
Ah, non è girato. Allora io pensavo, poi vogliamo invece avere una maggioranza femminile, no? Sì, no, più donne che uomini, ci danno più sicurezza. No, sono più equilibrate. Cioè lui mi morirebbe, preferirei non averlo, anche se non... No, preferirei avere due ragazze. Allora io propongo lei, che è Ulrich, adesso andiamo un attimo, uno, due, Elisa Ferrigno, però il nome è, ok, Elisa Ferrigno, e poi lei, che ancora non c'è qua, ecco... E così abbiamo completato. Siete d'accordo con la Ferrigno?
Sì.
Ok. Non c'è nessuna obiezione? Allora. Voi fate anche il premio però, eh? Nel tempo, con calma. Elisa Ferrigno. Ok.
Selenia Marinelli.
Selenia. Mi ci vuole un po' per imparare i nomi, ma poi alla fine li imparo. E Selenia Marinelli. Ok, va bene? D'accordo? Sono in tre, io sono il segretario, perché sono loro che decidono. Quindi vi potete appellare a loro su questa cosa. E questo l'abbiamo deciso. Abbiamo creato il Tribunale del Plagio. Succedono, Succedono dei casi. Allora, procediamo con la lezione. Allora, in realtà, come dire, alcuni cerchi in qualche maniera si chiudono, no? O meglio, sono delle spirali che tornano su alcuni elementi. Non è un caso, probabilmente, che il problema del calcolo sia molto legato al problema del dito e al problema del contare. Noi abbiamo questa, diciamo, capacità, no? Legata proprio, e ci viene quasi naturale come lo strumento, no? Ce l'abbiamo degli strumenti fisici, no? Quasi per fare questa diciamo, operazione, no? Immaginate, no? Probabilmente, anzi sicuramente, questa caratteristica non è soltanto una caratteristica, diciamo, di enorme importanza per mille cose, ma anche questa cosa, questa capacità, no? Di contare. Non so se vi è mai capitato, io ho parlato a lungo di questo strumento, l'abaco, perché l'abaco è una delle forme più antiche di calcolo e ovviamente, noi, abaco pallottoliere, no? Da bambini lo usavamo come pallottoliere, però diciamo, come dire, estende questa capacità, no? E io per anni un po' c'era questa cosa di questa lezione che cominciava più o meno sempre così, con immagini diverse, a un certo punto delle mie ex studentesse hanno trovato un mercatino sto abaco e finalmente me l'hanno portato dopo 8 anni che erano mie studentesse, Maria, sto pacchettino con l'abaco. Un'altra volta mi ricapita quest'altra cosa, che vado a un ristorante cinese e la cassiera fa i conti con l'abaco, cioè, ma veramente alla velocità della luce, cioè invece la cosa fa con l'abaco, fa ovviamente iper preciso. Perché questo strumento in realtà legato al calcolo, legato al dito, legato a questa idea, non soltanto ha, come dire, una memoria antica, ovviamente millenaria, ma addirittura continua a essere presente e usato. È presente e usato addirittura oggi, ma comunque immaginate per una lunga fase è quella è stata, come dire, legata. Questo discorso della tattilità, come dire, in piena epoca informatica, anni 60 e anni 70, esisteva uno iato enorme tra il digit via tastiera, no? E questa idea che in qualche maniera ci fosse una componente tattile nel calcolo era sostanzialmente inimmaginabile, perché tutto avveniva via tastiera, giusto? Come vedremo, in realtà poi questi elementi rientrano gradualmente in gioco e oggi, se voi vi domandate se la tattilità ha un ruolo con i problemi informatici, chiunque della vostra generazione dice come? Certo che sì, perché ormai siamo abituati da 6-7 anni a questa idea che noi operiamo anche di nuovo tattilmente. Quindi è una specie di miracolo se ci pensi, no? Perché è stato tutto un lungo percorso che noi vedremo. E tra le molte altre cose, questo fatto della tattilità di oggi è una cosa che può essere estremamente importante per far fare un salto dentro il mondo dell'informatica e dell'elettronica a persone che hanno qualche tipo di handicap. Di varia natura. La più classica è una persona anziana che ha una grossa difficoltà a operare via tastiera o via mouse, perché è un livello di astrazione troppo forte, mentre invece con un sistema tattile è in grado di operare. Ma immaginate molti altri casi di handicap di vario tipo, come il ritorno di questo livello di tattilità che oggi noi abbiamo con i mezzi dell'informatica, ma è una conquista in fondo abbastanza recente, si ha. Questo è un video bellissimo, che è un video del 1984, che è un video che si può veramente capire soltanto da un poco di tempo. Questo è Nicolas Negroponte. Nicolas Negroponte, non so se sia proprio di prima generazione migrante italiano o di seconda generazione, ma il nome non lascia dubbi. Diciamo è tra le 5-6 persone che a cui si devono delle grosse accelerazioni nel mondo dell'informatica e nel mondo della comprensione dell'informatica e il suo impatto fin dagli anni, fine anni 60. E Negroponte è molto giovane. Negroponte è la persona che ha creato il Media Lab a MIT alla fine degli anni 60. Il Media Lab è un luogo da allora all'avanguardia nella ricerca dei rapporti tra progettazione, design, innovazione e tecnologia informatica, con la differenza che non lo fa nel capannone qua dietro, lo fanno in uno dei centri della tecnologia mondiale ed è quindi, diciamo, un posto estremamente qualificato ed estremamente anche bello e anche abbastanza protetto non è così, è un po' come Google, no? Li vedi da fuori, ma dentro ci devi entrare solamente se hai buona ragione. Vediamo tutti questi ingegneri o ragazzi, architetti o informatici che elaborano varie idee. Che cosa dice qua Negroponte? Dice una cosa che poi ve la vedete da voi, molto interessante. Siamo nel 1984 e Steve Jobs ha appena portato a livello di market, di massa, l'idea della nuova interfaccia basata sul mouse, prima non c'era, di cui parleremo alla fine. E Negroponte, calmo calmo, fa un discorso che soltanto uno d'avanguardia come lui può fare. Sì, ho capito, questi stanno a fare la rivoluzione del mouse, però la questione sta molto molto più in là. E nel 1984 spiega che cosa deve essere il monte tattile, ed è impressionante perché quando tu lo vedi nell'85, 86, 87, 88, 89, 89, non te ne importa niente. Ma quando arrivi nel 2006 e finalmente la tecnologia tattile arriva, uno dice piastica, ma nella volta l'aveva spiegato perfettamente nel 1984. D'accordo? Quindi è interessante questo piccolo link che vi spiega queste cose. Lui addirittura intuisce una serie di potenzialità legate a questa cosa. Tutta questa faccenda vi apro una piccola parentesi che è comunque interessante. Come sapete, alcuni di voi lo conoscono bene direttamente perché l'hanno avuto come assistente, altri no. In questo corso è stato assistente con me per circa 7-8 anni Antonino Di Raimo. Antonino è l'autore di questo libro di François Roche appena uscito e ha sempre lavorato, sia come tesi sia come dissertazione dottorale, sul tema del corpo come generatore di architettura. Allora, è venuto l'altro ieri, abbiamo parlato, e lui sta facendo tutta una sperimentazione, non tanto in campo elettronico, con corpi virtuali, con cui lui aveva lavorato tantissimo, ma lo sta facendo, come non è certo il primo, assolutamente è una cosa che va avanti da tanti anni, ma sta cercando di capire come lavorare col famoso Kinect, che alcuni di voi sanno cos'è, o nessuno di voi sa cos'è. Qualcuno sa cos'è il Kinect?
È quello della Xbox.
Esatto. Sta lavorando col Kinect perché il Kinect in realtà, che è diciamo commercializzato così, è anche un prodotto un po' come Arduino, diciamo da un certo punto di vista, che ha un'enorme comunità alla base di open source basata su processing, e è possibile attraverso questo piccolo pezzo di hardware, questo Kinect appunto, di interfacciare i movimenti reali del corpo ai movimenti del computer, a quello che va nel computer. Quindi uno comincia ad avere un sistema in cui il corpo, i movimenti del corpo, i movimenti diciamo virtuali all'interno del computer possono essere tracciati, manipolati, ricreati, eccetera. Per dire come poi nascono le cose, magari il corso del prossimo anno, oltre ad Arduino, faremo Kinect, per dire così funzionano le cose, e questo ha molto a che vedere con questo discorso della tattilità. Quindi il calcolo parte con il dito, diciamo sostanzialmente, è un'evoluzione del dito che crea questa specie di spirale, e oggi ce lo ritroviamo non più come abaco, diciamo, meccanico, ma come interfaccia sui nostri sistemi. Questa, diciamo, noi abbiamo visto la rivoluzione industriale dal punto di vista dell'impatto in alcune tecnologie, abbiamo visto nella costruzione, abbiamo visto la stazione, abbiamo visto varie cose, abbiamo visto come nell'Ottocento c'è questa fase di grande accelerazione. Parliamo di alcune cose che succedono nell'Ottocento, anche nel campo del calcolo, che come dire, sono strade che non vanno oltre un certo limite, no? Arrivano fino a un certo punto e poi si bloccano, poi c'è qualcosa che non funziona e rimangono là. Oppure ci sono delle sperimentazioni, diciamo, più teoriche che si stanno là, gagliarde, ma che diventeranno importanti soltanto con altri ingredienti. Allora, una cosa va detta, all'inizio dell'Ottocento questo grosso inventore inglese, Charles Babbage, comincia a costruire una macchina integralmente meccanica di calcolo. E queste macchine funzionano con un tipo di calcolo, diciamo, meccanico, e che possono arrivare evidentemente fino a un certo punto, sono estremamente complesse e laboriose, estremamente costose e non hanno un grande futuro al di là del campo della sperimentazione di questa tecnologia. Non avranno un grande futuro, però sono le prime macchine in qualche maniera di calcolo. Evidentemente possiamo andare su Wikipedia e chiedere meglio come funziona questa macchina e quello ce lo spiega. Probabilmente con un sistema, diciamo, di decuplica, no? In qualche maniera di raddoppiamento, triplicazione o altro, immagino che sia qualcosa del genere. Comunque, se abbiamo curiosità, ce lo studiamo. Un campo, in realtà, molto interessante per in cui sono cominciati ad avvenire alcuni fenomeni legati al calcolo, o meglio, non soltanto al calcolo, ma alla programmazione, che è un concetto diverso dal calcolo, è il campo tessile. Perché il campo tessile? Quindi c'è, come dire, c'è una sorta di familiarità, non so come dire, no? Tra il campo tessile e molti aspetti che riguardano sia il calcolo informatico, sia anche l'architettura per certi versi, soprattutto un'architettura che comincia ad essere interessata ai fenomeni di landscape, no? C'è una specie di famiglia, è una famiglia, sono lontani cugini, ma ci sono delle cose interessanti. Non a caso era, il tessile era anche nel Bauhaus, come sapete. Non a caso certi ragionamenti di Klee come pittore sono legati a questo, non a caso Hadid guarda Klee, guarda il tessile, cioè tutta una famiglia, no? Però c'è questo filone. Detto ciò, il campo della programmazione di questi grandi telai è un campo, come dire, in cui avvengono i primi fatti di programmazione. Ci sono degli aspetti iterativi, sequenziali, e quindi delle prime forme di programmazione sono avvenute esattamente per programmare questi telai, diciamo, già nell'Ottocento. Un'altra cosa interessante che capita nell'Ottocento sono, diciamo, due fatti. Il primo, come sapete, nell'Ottocento arriva l'elettricità. E con l'elettricità arriva una maniera di mandare messaggi che sono il famoso codice Morse, d'accordo? In cui, qui è abbastanza spiegato, come al solito, qualunque interrogazione andate su Wikipedia e ve lo spiega, diciamo con la differenza tempo breve, tempo lungo, in realtà hai una costruzione minimale di corrispondenze, eccole qua, e quindi attraverso queste corrispondenze, punto per punto, tu puoi mandare un messaggio, giusto? Si codifica alla partenza e alla base, e quindi è un linguaggio basato tempo breve, tempo lungo, in vario tipo di successione, si mandano queste cose via telegrafo, una cosa non di poco conto. E contemporaneamente nell'Ottocento ci sono queste strane, diciamo, apparentemente strane costruzioni teoriche, teoretiche, che, come dire, lì per lì non si capisce che rilevanza possono avere, no? L'altra volta credo che parlavamo di alcune matematiche diverse, no? Le matematiche curviline, per esempio. Tra l'altro dicevo ai miei dottorandi che c'è stata una grande scoperta l'altro ieri, hanno scoperto le onde gravitazionali, la cosa importantissima di cui poi parliamo. Comunque, va bene, parliamo nel break. Allora, che succede qua? Qua succede che uno si crea un problema apparentemente assurdo. Cioè, come crearmi non soltanto questo livello, cioè il livello della corrispondenza lettera, astrazione che può essere passata via assenza, via tempi di comunicazione, ma a crearsi un vero e proprio sistema procedurale, cioè in cui c'è quello, ma ci sono anche degli operatori. Cioè, io come dico addizione, come dico sottrazione, come dico moltiplicazione, capito? Come dico questo insieme è dentro questo insieme, cioè come dico anche questi operatori, non soltanto gli elementi, ma anche gli operatori, come mi creo tutto un linguaggio che in qualche maniera mi astrae questo attraverso una, diciamo, riduzione all'essenziale, addirittura in maniera similare al codice Morse basato sul binario, sì, no? Quindi non soltanto i singoli elementi, ma anche gli operatori. Quindi praticamente mi crea un piccolo universo, no? Un universo logico che è fatto dagli elementi e dagli operatori. Ma perché faccio questa cosa? Ma che mi importa? Boh, la fa così. La scienza fa delle cose anche autonome, anche tutto lì bello, ecco perché non vanno troppo condizionati, perché poi non si sa dove vanno, dove portano le scoperte. Ah, questa è una fase, evidentemente mi era piaciuta moltissimo questo video. Questo è un caso in cui l'elemento del calaio, tra l'altro questa artista sarda che lavora, che si chiama Maria Lai, che è scomparsa da poco, è una persona in cui tutto il mondo della tessitura, della tradizione, era veramente fortissimo in lei, e questo è un progetto che ha fatto con degli architetti romani, in cui c'è gli architetti, c'è questo mondo, per dire alcune cose che riguardano questo discorso del tessile, ci sono alcuni riferimenti. E quindi siamo arrivati a Bull, che si inventa questa cosa. Vediamo il quarto capitolo. Alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, come dire, questa società industriale cresce di numero e di esigenza di dati e di informazioni, perché su questi dati e informazioni costruisce le proprie conoscenze e il proprio potere anche economico. Il censimento, ai tempi dei romani, non lo so che facevano questi, cioè avevano il papiro, andavano in giro col papiro, non lo so esattamente come facevano il censimento, però insomma avranno avuto qualche sistema del genere. E il censimento, che è il classico problema, no, di qualunque stato, uno dei problemi primari, sapere quanti siamo e che fanno e come li potremmo pagare i soldi delle tasse, sostanzialmente questo è il tema fondamentale. Dilatato sui numeri della società di massa, comincia ad avere, cioè forse col papiro, quelli a cavallo, non è proprio esattamente l'immagine che noi abbiamo in testa, e quindi si cominciano a creare dei sistemi, come dire, meccanico e di calcolo, sostanzialmente, e nasce questa brillante invenzione di fine 800, inizio 900, che è la fatidica scheda perforata. La scheda perforata, in realtà ogni scheda praticamente rappresenta la presenza o meno di alcune informazioni, e attraverso, diciamo, la compilatività o meno dell'insieme di questi buchi si possono, diciamo, arrivare ad alcuni risultati, ovviamente. Questo sistema, scheda perforata, come sistemi minimali di calcolo e anche di programmabilità, sono alla base della nascita di una cosa che si chiama IBM, che forse avete sentito parlare nella vostra vita, che sarebbe ISA per Industry Business Machine, Industry Business Machine, BISA per business. La crescita di IBM è molto forte in quegli anni lì, già in quegli anni lì si forma come una grossa corporation americana, già negli anni 20, 10, 20, 30, adesso la storia esattamente non la ricordo, ma nasce esattamente in rapporto a queste esigenze, a queste necessità. Negli anni 30 avviene un salto. Come sapete, negli anni 30 si inventa la televisione, anche se sarà commercializzata soltanto successivamente, e si ha questa idea che sostanzialmente, invece di fare il processo meccanicamente, perché non farlo attraverso l'elettricità? Perché in qualche maniera non fare lavorare l'elettricità non soltanto come trasmissione dei dati, ma come calcolo? Come fare a fare questo? A questo punto, sostanzialmente, mettendo le cose molto rapidamente insieme, da una parte si creano dei circuiti elettrici in cui la chiave di volta è questa famosa valvola. Dall'altro si adatta quella vecchia cosa di Boole, la logica binaria, questa creazione di un mondo binario, perché il mondo binario funziona molto bene per il mondo dell'elettricità, perché quello c'è o non c'è. Quindi, la presenza della valvola come elemento di hardware fondamentale sul fatto della corrente, presenza o meno di corrente, e la presenza della logica, non della logica binaria, di una grammatica già preformata, che è quella di Boole, fa i primi calcolatori, quelli che noi definiamo i primi calcolatori, che si basano su questa, diciamo, connubio. La corrente come veicolo rapidissimo che viaggia alla velocità della luce, vettore di questi processi di calcolo, che vengono, diciamo, formalizzati attraverso un linguaggio binario che sembra fatto apposta. In realtà quello non ci avevamo manco pensato, giusto? Sembra fatto apposta perché, diciamo, formalizza tutto questo universo che è utile da formalizzare in ambito appunto elettronico. Sta faccenda, come tutte le cose, hanno una accelerazione fortissima nel momento della guerra, perché nel momento della guerra queste questioni sono questioni vitali, rappresentano la vita o la morte, semplicemente. Ecco perché le accelerazioni sono impressionanti. Quindi nel momento bellico, soprattutto dal 42 in poi, gli investimenti su tutte queste questioni sono questioni, diciamo, vitali e fondamentali, e quindi hanno una enorme accelerazione. L'immaginario del computer che ci si trasmette da questi momenti e da quella epoca storica è più o meno qualcosa del genere. Molti passaggi sono programmati fisicamente, non è soltanto via, come dire, linea di codice o programma via tastiera, ma sono proprio fatti fisicamente. Vedete, questo qua sposta addirittura gli spinotti. Forse qualcuno che ha visto i vecchi film degli anni 20 e 30, facevano anche le telecoliste, facevano qualche cosa del genere, no? Avrà visto queste cose. Quindi da una parte è questo, e dall'altra parte il computer è l'edificio, cioè il computer occupa piani e piani e piani, perché queste valvole sono grosse, in poche parole. Quindi, essendo grosse, tutto viene a essere iperdilatato. E quindi, come dire, sono piani e piani che sono, diciamo, piani e piani dei computer. Domanda, perché è una cosa che ho incontrato da poco tempo. Oggi esistono piani e piani dei computer? Domanda. Afroditi, tanto per riposarmi un attimo. Afroditi, sei te? Esistono? Poi ci pensiamo. Iago Bucci, Filippo, esistono? Lo sai, sì? Esistono.
Esistono, hanno grossi centri, sì, che ad esempio hanno grandi partner, sono piani,
sì, esistono, perché sapete qual è il problema? Dici, non l'hanno cancellato. No, esistono, e come? Ed è una tipologia di architettura molto particolare, perché i livelli di sicurezza che tu devi avere in questo tipo di edifici, cioè come sono fatti i solai, come sono fatte le cose, come è pintato, come è fatto, è enorme. Cioè non è che ho fatto il foradino, vai, no, è molto complesso. Sostanzialmente questo tipo di edifici sono quelli che conservano i server, sostanzialmente. Non è tanto il computer, i server, dove cazzo li mettono tutti? Sono dei veri fortini. Ci sono dei veri fortini che sono in realtà la trasformazione. Questi qui erano proprio computer, quelli sono sostanzialmente server, ma non se ne parla ogni due secondi. Perché? Perché sono una cosa, sono dei bersagli fragili, no? Cioè non è che hai molta voglia di far sapere che, dove stanno, che fanno questi server, eccetera. Io quando ero soldato ho fatto la guardia a un server, se si parla degli anni 80, no? Il centro della Telecom c'ha un server che sta tra Fiumicino e Acilia, in quella zona là più o meno, un grosso server, è talmente importante che ci sono le cose che ci devono fare la guardia, perché, no? Quindi esistono questi edifici, esistono e come? Sono i server. L'altra volta stavo parlando con una persona molto brava, che è proprio una persona che come di business faceva questo, è quello che ha creato i primi server in Italia. Sapendo già negli anni 70 che c'era, no 70, 80, 90, non mi ricordo quando l'ha fatti, che c'era la necessità di questa tipologia, di questa cosa, quindi esistono, anche se sono una cosa diversa ovviamente da queste, quindi esistono. Il processo di miniaturizzazione avviene già negli anni 50-60. Guardate questa immagine quanto è interessante. È un'immagine degli anni 60, dei primi anni 60. Cosa vediamo? Vediamo, guardate com'è vestito. Lui è chiaramente un businessman, non abbiamo alcun dubbio che è un businessman, giusto? Cioè è un uomo, è un dirigente, è un businessman, lo capiamo da tutto. Quindi probabilmente è un grande finanziere, un grande manager bancario, comunque un uomo di establishment. Gli dice, ma ciao, guarda che militarizzazione che te faccio. E mostra molto orgoglioso questo, diciamo, pacchetto piccolissimo, perché quello che lui vuole dire è, guarda, noi abbiamo duplicato l'Univac Speed, cioè quella del computer precedente, e in realtà guarda quanto è compatto, questo vuole dire, no, perché ciò, questi qui sono le varie componentistiche di questa cosa. E tu dici, a Marta, certo, qua rispetto a qua siamo proprio a massa, che progresso che abbiamo fatto, giusto? E quindi, questa, perché ci tengo tanto a che voi guardiate questa immagine? Perché questa è l'immagine mentale del computer negli anni 60, 50 e 60, cioè un prodotto per l'elite finanziarie, militari, a disposizione di pochissimi e comunque legato a questo, diciamo, immaginario. Cosa succede dopo? Avvengono due fenomeni. Da una parte avviene una grande invenzione che è il passaggio. Due passaggi, le valvole vengono sostituite dai transistor. Mostra cosa dei transistor, tu dici così, ma il transistor è, per esempio, dal punto di vista della cultura di massa e della cultura musicale in particolare di massa, il transistor ha rappresentato una cosa spaventosa. Perché il transistor ha voluto dire che la musica diventava portatile, sostanzialmente. Voi che siete già praticamente figli di quattro salti tecnologici, non potete capire che cosa vuol dire ascoltare la musica come radio a valvola, con la cosa fatta di legno e con la cosa così, che era l'immaginario della radio degli anni 20, 30, 40 e inizio anni 50, e invece avere la radiolina portatile. La radiolina portatile è legata all'arrivo del transistor come tecnologia, e questo, come sempre, nella radiolina transistor probabilmente non senti l'opera e Bach, ma probabilmente senti una musica nuova, una musica diversa, una cultura diversa. Il mondo a metà degli anni 50 è cambiato, e la presenza del transistor è un enorme, diciamo, cambiamento da questo punto di vista. Il transistor quindi influenza, diciamo, tutta una serie di cose, di abiti, di idee, di espressività, eccetera, eccetera, e dall'altro punto di vista ovviamente entra in rapporto fortissimo con l'evoluzione del computer, che si miniaturizza. Ma il vero passaggio è l'invenzione del chip, cioè la possibilità di condurre in dei circuiti integrati stampati, quello che precedentemente facevano o i transistor o le valvole. Il transistor è molto più piccolo rispetto alla valvola, ma sempre un oggetto fisico. Questi sono i circuiti stampati, i fatidici circuiti stampati, e le chip integrati nei circuiti stampati. Questa invenzione, che è un'invenzione che comincia ad avere le prime applicazioni negli anni 60 e poi continua fino ad oggi sostanzialmente, è quello che fa, diciamo, determina dal punto di vista tecnologico la decadenza di questo sistema. Diciamo, questi sono ancora sistemi, non so se a valvola o a transistor o misti. Chiaramente quando arriva il circuito stampato tutto può diventare molto più miniaturizzato. Per la prima volta, questa è la prima lezione in cui io faccio vedere questo oggetto. Perché? Hanno fatto uno sceno filmato su Olivetti, non so se qualcuno l'ha vista alla televisione, l'anno scorso, nessuno, con quell'attore bravo, quello che fa il commissario, Zingaretti, che però si è prestato a un sceneggiato da urlo in negativo, direi, perché cioè faceva venire proprio i brividi. Per quanto era insulso questo sceneggiato. Insulso perché? Perché Olivetti è una figura di una tale bellezza e ricchezza e una tale, diciamo, apertura di tante questioni così importanti nella storia anche fallimentare di questo paese, che, diciamo, quello sceneggiato era veramente tragico da questo punto di vista, cioè la sua povertà era tragica. Ma siccome tutti i mali non vengono per nuocere, a un certo punto, dentro questo filmato, io ho aperto l'occhio così, perché ho messo a fuoco una cosa che non avevo messo a fuoco prima, ed ecco che arriva a voi, così, decodificata. Bravo, in questo. Olivetti, di cui adesso non stiamo a parlare, ma è una figura di enorme interesse perché per grandi linee è un industriale estremamente innovatore che crea molto, scommette molto sulla innovazione, e all'interno di questa piccola fabbrica di macchine da scrivere in realtà trasforma la fabbrica di macchine da scrivere, l'ambiente dei lavoratori, degli operai, la città, addirittura la regione, e poi con una serie di iniziative trasversali un po' con la cultura italiana, rispetto a delle idee talmente avanzate in quel momento, anche dal punto di vista sociale e politico, da essere, come dire, da stupire, come dire, quanta forza e intelligenza ci fosse in questo personaggio. Naturalmente era un personaggio, come dire, visto di malocchio sia da destra sia da sinistra, visto male da destra perché gli altri industriali non capivano perché uno doveva fare questo tipo di, diciamo, di scelte illuminate, intelligenti, organiche in varia maniera, e da sinistra perché appariva rispetto all'idea della lotta di classe, dello scontro frontale tra le classi, una idea paternalistica, no? È paternalistica, la faccia è paternalistica. Quindi, diciamo, era visto male, diciamo, un po' da tutti i punti di vista. Quindi questa è una pillola dei 30 secondi su Olivetti, se a qualcuno interessa sa che qualcuno conosce questa figura, ovviamente, sì, qualcuno. Comunque, in queste cose, Olivetti che fa? Negli anni 50, parliamo dell'anno 56-57, siccome la ditta va benissimo, tutto questo mondo delle macchine da scrivere va benissimo, lui si può permettere in qualche maniera di avere delle branche di ricerca e crea alla fine degli anni 50 questo computer che è il primo, qua lo scrivo, tra l'altro assolutamente doveroso ricordare almeno che il primo computer interamente prodotto a transistor è italiano, è stato prodotto da Olivetti e si chiamava Elea, tra l'altro era estremamente bello con un design a firma di Ettore Sossas. Quindi questo oggetto è questo computer realizzato dalla Olivetti nel 57, questo qui forse non c'è qualcosa che non va nel link, ma ve lo trovate facilmente, ho messo qualcosa di sbagliato, lo possiamo, basta scrivere lei a Wikipedia, trovate diverse informazioni. In realtà poi l'Olivetti anche dopo la morte di Adriano, che è una morte prematura, continua a sviluppa una linea di prodotti, e negli anni 80, nei primi anni 80, l'M24 dell'Olivetti in campo italiano era un computer che entrava in rapporto anche con gli altri. Allora io direi, ho visto alcuni cenni di sbandamento, di farci un break di un quarto d'ora e poi facciamo la seconda parte, che è anche abbastanza interessante perché vi facciamo capire come nasce il personal computer.